Viva la scuola! L'istruzione modello CL. Pubblicato su aprile 8, 2013 da Viva la scuola. Clericalismo è tutto fuorché qualcosa di religioso, perché è il ricatto e il profitto sulla religione, padre Giulio Bevilacqua. Mentre la scuola pubblica viene privata delle più elementari risorse, prospera con fondi e privati e pubblici una scuola privata dove vige l'omologazione culturale e l'autoritarismo pedagogico, una scuola fortemente caratterizzata ideologicamente, che prevede distinte una scuola per poveri e una scuola per ricchi, la scuola della chiamata diretta e del buono scuola come forma di finanziamento pubblico indiretto, una scuola che nulla ha a che vedere con la scuola della Costituzione. Di questo modello di scuola proponiamo una analisi in questo articolo uscito sul 14 della rivista Gli Asini. E invitiamo i lettori a due firme. Una alla petizione proposta dall'Associazione Non Uno Di Meno per abolire i buoni scuola erogati dalla Regione Lombardia, una all'appello Bologna riguarda l'Italia del Comitato ART, 33 per il voto a favore dell'abolizione dei finanziamenti pubblici alle scuole private nel referendum bolognese del 26 maggio. L'educazione con comunione e liberazione di Giorgio Morale. La scuola di mamma e papà La Zolla è un esempio di scuola cattolica che ha fatto proprio il principio di sussidiarietà applicato quando ancora nessuno conosceva la parola. Mamma e papà insieme hanno cercato insegnanti ed aule per costruire insieme una scuola ed hanno lottato per il suo riconoscimento pubblico. Queste parole semplici e rassicuranti sul sito della Zolla sono una buona introduzione alla scuola di CL, comunione e liberazione. A monte di esse c'è la parola del fondatore Don Luigi Giussani, a valle quella pratica di CLCD o Compagnia delle Opere, oggi ben nota in Lombardia. La costituzione di un sistema che garantisce attraverso l'occupazione dei centri del potere politico e un far lobby che coinvolge associazioni, imprese, banche la conquista di una posizione egemonica nei vari settori. Don Giussani era consapevole della centralità dell'istruzione, famoso il suo mandateci in giro nudi, ma lasciateci liberi di educare, perché l'idea fondamentale di una educazione rivolta ai giovani è il fatto che attraverso di essi si ricostruisce una società, perciò il grande problema della società è innanzitutto educare i giovani, il contrario di quel che avviene adesso. Luigi Giussani, il rischio educativo. 15. La vera educazione, diceva, deve essere un'educazione alla critica. L'argomentazione di Don Giussani prosegue sostenendo che educazione è introduzione alla realtà e che per educare occorre proporre adeguatamente il passato, il quale può essere proposto ai giovani solo se è presentato dentro un vissuto presente. Il passato da proporre e che può costituire un criterio contro lo sbaraglio prodotto dalla mentalità laicistica, contro lo scetticismo e il neutralismo che appiattiscono ogni valore è un'esperienza che è l'esito di un lungo passato, 2000 anni, l'esperienza cristiana. E qui entrano in campo mamma e papà. La lealtà con l'origine occorre sia innanzitutto dei genitori. Sono loro a dare la vita e ad aiutare a crescere, e perciò a dover assumersi una responsabilità e ad esercitare un richiamo che inserisca i figli nella realtà totale che discende dalla continuità con quella tradizione e dalla coerenza con essa. Alla loro autorità considerata naturale i figli devono rispondere con una soggezione affascinata e inevitabile. Il richiamo all'esperienza cristiana in cui i genitori cristiani educano i figli è valorizzato al massimo nella Chiesa. Solo una scuola da essa ispirata può creare coscienze veramente aperte e spiriti veramente liberi, poiché la critica per non agitarsi a vuoto deve essere esercitata all'interno di una tradizione e nell'obbedienza a una autorità. autorità che dalla Chiesa e dalla famiglia passa alla scuola, prosecuzione e sviluppo dell'educazione data dalla famiglia. Presupporre nel giovane una libera facoltà di scelta del meglio e maturità di giudizio è metodo diseducativo per eccellenza che genera solo irrazionalismo e anarchismo. Insomma, dalla educazione come educazione alla critica siamo approdati alla scuola come esercizio di un'autorità e trasmissione di un'ideologia. Sussidiarietà per una scuola tutta per sé. Ecco perché mamma e papà Cellini devono farsi una scuola tutta per sé. Come dice Giorgio Vittadini, fondatore e presidente fino al 2003 della CDO, nonché fondatore della Fondazione per la Sussidiarietà e della Fondazione Meeting per l'Amicizia tra i Popoli, Meeting di Rimini, lo statalismo, il centralismo. Uccide l'autonomia, la creatività e la libertà nella scuola statale. Bisogna avere il coraggio di valorizzare l'autonomia nella scuola pubblica e le scuole libere, il sussidiario. Net 12/5/2012. Secondo la formulazione di Onorato Grassi, Cellino, doc e consigliere dell'Istituto Sacro Cuore, l'autonomia costituisce il principio strutturale dell'esercizio della libertà nella società, così come la sussidiarietà ne rappresenta il principio funzionale. Per Grassi la scuola tutta per sé realizza quattro modelli. Il modello efficientista, la scuola libera funziona meglio delle altre. Secondo, modello morale. È una scuola sicura sotto l'aspetto morale. Terzo, modello sociale. La scuola nasce come risposta ad un bisogno sociale. Quarto, modello culturale. È quello di scuole che si fondano su una proposta educativa e culturale e tendono sia alla crescita intellettuale e morale dell'alunno, sia alla verifica e all'attualizzazione di una tradizione culturale cui si richiamano, il sussidiario. Net 3/3/2012. Sono ispirate a questo modello le scuole private associate alla Federazione Opere Educative della CDO. Esse sono in Italia oltre 400, di cui circa 120 in Lombardia. L'elenco completo si può visionare sul sito http://www.foe.it. Proviamo a vederne qualcuna. L'Istituto Sacro Cuore, di cui è presidente l'avvocato Paolo Sciumè, consigliere in Mediolanum Assicurazioni e Mediolanum Banca di Silvio Berlusconi, imputato nel crack Parmalat e per riciclaggio del patrimonio di Vito Ciancimino. L'istituto è gestito dal 1984 dalla Fondazione Sacro Cuore della Fraternità di Comunione e Liberazione. L'istituto, che comprende dalla scuola dell'infanzia ai licei, offre servizi che qualsiasi scuola pubblica vorrebbe poter offrire ai propri studenti. Gli alunni del liceo possono fermarsi a studiare a scuola di pomeriggio usufruendo di aule di studio con la presenza di un insegnante. Un giorno la settimana sono attivati corsi di musica. La polisportiva permette di svolgere attività anche agonistiche. Tutti i pomeriggi gli studenti del liceo possono disporre di 3 laboratori multimediali. Che una tale scuola esista non costituisce un problema. Secondo la Costituzione, enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Art. 33. Il problema nasce quando, in base al servizio svolto, la scuola tutta per sé chiede allo Stato di sostenere con denaro pubblico quei genitori che, scegliendo per i propri figli una scuola non istituita dallo Stato, si trovano costrette a sostenere un costo economico supplementare. Sito del Sacro Cuore. Ed è solo l'inizio. In Italia è stato Luigi Berlinguer, ministro dell'istruzione nel primo governo Prodi, ad aprire con 2 decreti 261/98 e 27/99 la via della parificazione tra scuola statale e scuola privata, con la motivazione che entrambe svolgono una funzione pubblica. La scuola è pubblica per la funzione che svolge, non per il soggetto che la gestisce. Approva Onorato Grassi, il sussidiario. Net 19/5/2012. È stato poi il secondo governo D'Alema con la legge 62/2000 a estendere alle scuole paritarie le esenzioni fiscali previste per gli enti senza fine di lucro, a istituire i buoni scuola come contributi destinati alle famiglie a parziale copertura delle spese scolastiche e ad aumentare i finanziamenti per le scuole parificate. Il decreto 27/2005 del ministro Moratti ha garantito ulteriori vantaggi alle scuole private, trasformando i contributi in partecipazione alle spese, aumentando i finanziamenti e abbassando da 10 a 8 il numero minimo di studenti per classe necessario alle scuole private per ottenere l'accesso ai contributi. Il governo Berlusconi ha ancora aumentato il fondo per il buono scuola concesso a prescindere dal reddito. Per certi teorici del principio di sussidiarietà, ciò è solo il primo passo verso un totale arretramento dello Stato, la cui gestione in proprio di servizi viene considerata una illegittima ingerenza negli affari della persona. Mentre alcuni sostenitori della sussidiarietà infatti concepiscono lo Stato come gestore e regolatore del sistema, altri sostengono, come diceva Pio XI nella Quadragesimo anno 1931, che è necessario che l'autorità suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori ed inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minore importanza. Insomma, lo Stato si faccia da parte e pensi solo a pagare. Il buono scuola per i ricchi. In Italia i contributi statali per i buoni scuola sono cumulabili a quelli regionali. Difatti in Lombardia dal 2001 è operativo il buono scuola, poi ridenominato dote per la libertà di scelta. Le condizioni per ottenere il buono sono stabilite in modo da avvantaggiare le famiglie che iscrivono i figli alle scuole private, che applicano una retta di iscrizione e frequenza. Infatti la famiglia che iscrive un figlio a una scuola statale per usufruire del buono deve avere un ISEE inferiore o uguale a euro 15.458 e può ottenere un contributo massimo di 140 euro. La famiglia che iscrive un figlio a una scuola privata deve avere un indicatore reddituale inferiore o uguale a 30.000 euro e può ottenere un contributo fino a un massimo di 1.450 euro. Da notare che l'indicatore reddituale richiesto per chi iscrive il figlio a una scuola privata, calcolato secondo un meccanismo inventato ad hoc, considera soltanto la composizione e il reddito del nucleo familiare, ma non il patrimonio mobiliare né quello immobiliare. Rapporto sul buono scuola 2009 del gruppo consiliare regionale di Rifondazione Comunista. Il risultato è che oltre 4.000 beneficiari del buono scuola dichiarano al fisco un reddito tra 100.000 e 200.000 euro annui e che alcuni risultano residenti in zone prestigiose e costose, come a Milano in Galleria Vittorio Emanuele o via Manzoni. Nell'anno 2008-2009, secondo il rapporto, al 9% degli studenti iscritti alle scuole private è andato l'80% dei fondi per il diritto allo studio, e tra queste la parte del leone spetta alle scuole associate alla CDO. In quell'anno il citato Istituto Sacro Cuore figura al primo posto per l'entità dei contributi andati ai suoi studenti, con un finanziamento di 788.893,56 euro. La scuola per i poveri, il business della formazione professionale. Passiamo a un altro ordine di scuola. CL ha intuito prima di altri che la formazione professionale poteva costituire un business. Quasi un ventennio di presidenza Formigoni ha realizzato una pressoché totale identificazione fra CL, CDO e strutture regionali e ha permesso agli enti formativi legati a CL di prosperare. Lo strumento principe è stato l'istituzione della dote scuola con la legge regionale 6/8/2007. 19. La dote è una disponibilità economica virtuale che il cittadino lombardo può spendere presso qualsiasi ente formativo accreditato per accedere a servizi di istruzione. Dote scuola, 4.550 euro annui per un allievo iscritto a un istituto privato accreditato dalla regione, 2.500 euro per un istituto accreditato statale. Di formazione professionale, dote formazione, fino a 5.000 euro annui, e di sostegno al lavoro, dote lavoro, a partire da 1.500 euro annui. Il 3 maggio di quest'anno la Regione Lombardia annuncia anche una dote imprenditore, fino a 5.000 euro di contributi per la formazione degli imprenditori. L'istituzione della dote scuola ha incoraggiato il proliferare dei centri di formazione professionale, circa 600 in Lombardia, di cui oltre il 30% legati a CL, vedi Ferruccio Pinotti, la lobby di Dio, 221. A facilitare il loro lavoro, oltre alle relazioni privilegiate con il governo regionale, il fatto di poter disporre di una rete precostituita di enti appartenenti alla CDO a cui fare riferimento, visto che un requisito richiesto da molti progetti è che coinvolga una rete. ECL ha già pronta una rete che schiera sempre gli stessi soggetti. Nel campo della formazione Galdus, Consorzio, Scuole, Lavoro, La Strada, eccetera. Tra le tante strutture, una ha portata strategica e può essere assunta come prototipo, Galdus. Basti pensare che Galdus ha ricevuto a vario titolo dalla Regione Lombardia nel 2009 finanziamenti per circa 1.772.960 euro, nel 2010 per 5.697.481 euro. Galdus è nata nel 1990 nella parrocchia di San Galdino a Milano. Oggi è un CFP accreditato dalla Regione Lombardia e si occupa di formazione per aziende, corsi di obbligo scolastico formativo, laboratori per il tempo libero, accompagnamento al lavoro. Dispone di 4 sedi, 2 a Milano, 1 a Cremona, 1 a Zelo Buon Persico. La più ampia è l'Officina dei Giovani, un campus polifunzionale di oltre 18.000 metri quadrati in via Pompeo Leoni 2. La struttura dell'Officina dei Giovani, avuta incomodato per 35 anni dal Comune di Milano ai tempi del sindaco Moratti, è stata realizzata con un contributo di 8 milioni di euro della Regione Lombardia, a cui bisogna aggiungere altri 2 milioni per l'attività dei corsi di formazione e altri 10 milioni concessi per decreto presidenziale. Una prerogativa del presidente lombardo per evitare lungaggini, controlli e opposizioni. Inaugurata nel 2010, l'officina conta più di 20 aule, un auditorium, spazi sportivi, appartamenti, un centro per il lavoro, laboratori per i corsi di formazione professionale. L'obiettivo è coinvolgere oltre 700 ragazzi dai 14 anni in su. Ma l'attività di Galdus spazia in tutti i campi della formazione, dal corso di lingua italiana per stranieri al concorso di poesia per studenti, e in tutti gli ambiti fa la parte del leone. Il famoso caso della scuola di CL di Crema. Un nuovo prototipo avrebbe dovuto essere la famosa scuola di CL di Crema, i cui lavori sono interrotti da quasi un anno senza che se ne conosca la ragione. Il finanziamento di questa scuola, subito denunciato da Rete Scuole di Crema, è quanto di più straordinario possa esserci in un'Italia in cui gli edifici scolastici decadono e le scuole pubbliche vantano dallo Stato un credito di 1,5 miliardi che presumibilmente non arriverà mai. Il 26 marzo 2008 il sindaco di Crema Bruno Bruttomesso manda un fax alla Regione Lombardia per segnalare 2 interventi di edilizia scolastica in scuole non statali secondo lui meritevoli di contributi. Dopo due giorni i rappresentanti di Regione Lombardia, Comune di Crema e Fondazione Charis legata alla CDO firmano un protocollo d'intesa che prevede la partecipazione della Regione al finanziamento del nuovo edificio scolastico con 4,5 milioni di euro su una spesa totale di 14 milioni. Questo grazie al fatto che dal 2006 un voto a maggioranza del Consiglio regionale permette di utilizzare una quota fino al 25% dello stanziamento complessivo per interventi di programmazione negoziata, cioè una sorta di trattativa privata tra regione, ente locale e privato. Con tutto ciò, il cantiere è fermo ormai da più di un anno, sia per guai giudiziari della Fondazione Charis, sia per mancanza di fondi a causa della lievitazione dei costi, sia perché le denunce di Rete Scuole hanno evitato nuovi finanziamenti. Adesso è un imponente scheletro, un monumento al malgoverno. Il nuovo istituto comprensivo, denominato Campus Fides e Trazio, su un'area di 30.000 metri quadrati avrebbe dovuto comprendere, dall'asilo nido alla scuola superiore, un centro di formazione professionale, chiesa, auditorium, palestra, centro di aggregazione giovanile, mensa, piscina coperta. Il campus è progettato per 950 alunni e si articola su tre piani più un piano interrato per una superficie di 14.341 metri quadrati. Qualche confronto può essere utile per cogliere la disparità del trattamento riservato a scuola pubblica e privata. Nel 2008, per l'adeguamento strutturale delle scuole pubbliche di tutta la provincia di Cremona sono stati stanziati soltanto 400.000 euro, mentre per soli due istituti privati di Crema sono stati stanziati 1 milione per la Cascina Valcarenga e 150.000 per il Paola di Rosa della Fondazione Manziana. La situazione si è capovolta. Adesso è la scuola pubblica statale a dover reclamare un trattamento di parità. Non si adatta a questa pratica che unisce fede e affari quello che padre Giulio Bevilacqua, direttore spirituale di Papa Paolo VI, definiva clericalismo. Clericalismo è tutto fuorché qualcosa di religioso, perché è il ricatto, è il profitto sulla religione. Segue seconda parte.